Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Il battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta come membra vive in Cristo e nella Chiesa. Insieme all'Eucaristia e alla Confermazione forma la cosiddetta iniziazione cristiana, la quale costituisce come un unico grande evento sacramentale che configura il Signore e fa di noi un segno vivo della sua presenza e del suo amore.
Sabato 11 gennaio, un caro saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Il battesimo al centro del nostro incontro. Ne parleremo lasciandoci guidare dalla catechesi di Papa Francesco di mercoledì scorso. Ne abbiamo ascoltato un passaggio proprio in apertura e guarderemo già alla festa di domani, festa del battesimo del Signore. E come è tradizione, il Santo Padre celebrerà la Santa Messa e amministrerà il sacramento del battesimo ad alcuni bambini nella splendida cornice della Cappella Sistina. L'acqua è certamente l'elemento al centro del rito del battesimo, un rito che nel corso dei secoli si è trasformato. Basti pensare che i primi cristiani venivano battezzati nei fiumi e la storia dell'arte ci aiuta a conoscere questa trasformazione e ne parliamo con Monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'ufficio catechistico del Vicariato di Roma, appassionato di storia dell'arte e di storia di Roma.
È proprio vero quello che lei dice, all'inizio si battezzava nel fiume, lo abbiamo già negli Atti degli Apostoli, e addirittura per Roma c'è una testimonianza di Tertulliano che racconta che San Pietro battezzava nel Tevere, come prima si è battezzato nel Giordano. A me piace camminare sui muraglioni del Tevere e immaginare la sabbia e questo Pietro, Paolo, che scendono con i primi cristiani e li battezzano. E il fiume è l'acqua viva, non si battezza mai in uno stagno, anche nel linguaggio comune si dice una situazione stagnante, cioè una situazione dove non c'è la vita, perché l'acqua non serve tanto a togliere il male, ma serve a dare la vita, è l'immagine della vita, della fecondità. E allora la Chiesa antica battezzava nell'acqua corrente, nell'acqua che scorre. Il Tevere, chiaramente tutti i fiumi erano puliti, non erano come adesso pieni di zozzure eccetera, ma era l'acqua proprio cristallina, cioè l'acqua bellissima che portava la vita, no? Quindi la Chiesa ha battezzato nei fiumi e pian piano ha cominciato a sentire l'esigenza, man mano che la comunità cresceva, di costruire degli edifici, e l'ha sentita molto prima di Costantino. Non è vero che l'arte cristiana è una concessione del potere, perché anzi la Chiesa era perseguitata e già faceva battisteri. Abbiamo Dura Europos, l'unico battistero precedente a Costantino, è del 256 sicuramente, perché la città è stata abbandonata quando sono arrivati i persiani in quell'anno, e c'è già una sala con il battistero e gli affreschi, per esempio con le tre donne al sepolcro, segno che chi andava lì dentro sentiva che nel battesimo riceveva la vita eterna, vinceva la morte come Cristo vince il sepolcro. E la Chiesa antica aveva bisogno di edifici, come oggi se c'è una parrocchia, non c'è una parrocchia, tutti vogliono una chiesa per i bambini, per i matrimoni, per i funerali. La Chiesa comincia a costruire edifici perché ha bisogno bisogno di luoghi dove riunirsi, è un'esigenza innata, intima, e Costantino poi darà spazio a questo, ma già è precedente.
Dunque, dal fiume al battistero, e come erano pensati e costruiti i primi battisteri?
Ne abbiamo tanti, qui cominciano a essere, diciamo, gli scavi archeologici ci permettono di conoscere tante cose, alcuni sono in attività, ad esempio è famosissimo quello di Roma, di San Giovanni Laterano, e nella Basilica, nel Duomo di Milano, è scavato nelle fondamenta quello in cui è stato battezzato Sant'Agostino, addirittura con il figlio Deodato, con l'amico Alipio, e quei battisteri erano ottagonali, avevano 8 lati, e c'è una trascrizione di un'antica iscrizione che forse proprio Sant'Ambrogio aveva scritto per quello di Milano, dove si battezzavano tutti i milanesi, come a Roma tutti i cristiani poi sono stati battezzati all'inizio in quello del Laterano, che dice che sono 8 lati perché è il giorno della risurrezione. I 7 giorni non bastano più perché il mondo in 7 giorni muore, bisogna aggiungere un 8° giorno che è il ritorno a una creazione che viene rinnovata ed è il giorno della domenica, il giorno della Pasqua, no? E è interessantissimo che già nell'Apocalisse un autore probabilmente di origine ebraica, Giovanni, scrive in greco e già c'è la parola domenica perché l'8° giorno, il primo giorno dopo il sabato, è il giorno della vita, quindi la creazione che è bellissima viene però rinnovata e restituita, e allora i battisteri hanno 8 lati, hanno comunque una struttura ottagonale per dire che lì la vita che è stata creata trova la sua pienezza, trova la sua fioritura, si apre alla vita eterna, e questo è frequentissimo nell'architettura paleocristiana. Il battistero di San Giovanni Laterano ha anche una cosa molto particolare, una trabeazione con una grande iscrizione dove si dice contro Pelagio, e Pelagio era un monaco che diceva che ogni uomo può arrivare in cielo da solo, con le sue forze, con la sua bontà, con la sua capacità di fare il bene. La trabeazione dice: la vita felice non può ricevere chi è nato una sola volta, cioè l'uomo non ce la fa da solo, è ciò che noi sperimentiamo, che facciamo sempre gli stessi peccati, che ricadiamo nel male, serve una grazia che viene dall'alto, quest'acqua deve piovere dall'alto, ci deve prendere. Noi diventiamo figli di Dio perché Dio ci fa suoi figli, non siamo noi che ci scegliamo il padre, ma è il padre che si sceglie i suoi figli. E questa iscrizione del tempo di Sisto III, proprio gli anni in cui Agostino lottava contro i pelagiani, e rappresenta questa grazia di Dio che viene in soccorso alla debolezza delle nostre forze.
Domani nella Santa Messa ascolteremo proprio il brano dal capitolo 3 del Vangelo di Matteo che ci racconta del battesimo di Gesù. Un'ultima domanda, un esempio di come l'arte lo ha raffigurato.
A me viene in mente la raffigurazione che c'è nell'oratorio di San Giovanni Battista Urbino, che è molto bella perché mette a fianco uno dell'altra il battesimo di Giovanni Battista che battezza per il perdono dei peccati, quindi un battesimo in cui ancora non c'è la vita cristiana, e a fianco mette il battesimo con cui Giovanni Battista battezza Gesù, e lì si vedono i cieli aperti, si vede il Padre, si vede una colomba, c'è come uno squarcio di cielo e la scritta, come un fumetto antico, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto, ti ho amato, chiaramente in latino, no? È l'idea che la vita umana è aperta perché il padre ci pensa. Ogni genitore che ha un bambino piccolo si domanda: ma sto bambino da dove viene? Questo bambino è amato oppure nasce per caso, no? Quel cielo aperto dice: Dio lo ha voluto, la sua vita sarà meravigliosa, sarà preziosissima. E i fratelli Salimbene, Lorenzo e Jacopo, nel 1416 appunto mostrano che nel battesimo di Gesù il padre si compiace veramente del suo figlio unigenito che si è fatto carne, ma in quell'acqua saranno battezzati poi tutti quanti gli uomini per comunione con il battesimo di Cristo.
Ascoltiamo ora la testimonianza di una coppia di giovani albanesi, Minerva Banai e Biori Balliu, che hanno deciso di essere battezzati da adulti, e ci raccontano come hanno incontrato Cristo e quindi come è maturato in loro il desiderio di diventare cristiani.
Beh, in pratica tutto è iniziato leggendo la Sacra Scrittura. Casualmente nel momento più buio della mia vita avevo incontrato la Sacra Scrittura, che ho letto solamente per curiosità, e però piano piano l'ipotesi, la possibilità dell'esistenza di Dio, che io non mi ero mai posto nella mia vita, si è fatta strada dentro di me. Posso dire che il più è stato fatto da Cristo, è stato Cristo che ha trovato me, ha cercato me, e da lì è stato tutto un continuo. La bellezza della Sacra Scrittura, l'amore che ne trovavo dentro, a me era mancato tutta la mia vita, non l'avevo trovato da nessun'altra parte. Trovavo proprio quello, riempiva il vuoto della mia anima. E così, piano piano, inizialmente credevo in Dio e successivamente ho creduto anche nella Chiesa.
Allora, l'avvicinamento alla fede cristiana, diciamo che è avvenuto in me in un'età molto precoce, perché da quando ero piccolissima, intorno ai 6 anni, ho trovato questa Bibbia nella casa di mia nonna in Albania, dove alloggiavo per le vacanze estive, e iniziai così a leggerla per curiosità, e tutto ciò che trovavo scritto in quelle pagine è come se risvegliasse qualcosa dentro di me, per quanto ero, diciamo così, piccina. E da lì ho iniziato a credere all'esistenza di Gesù, però ovviamente l'ambiente circostante non era, diciamo, favorevole a questa mia fissa, come lo chiamava mio padre, e quindi per anni ho dovuto combattere, perché non era possibile ricevere il battesimo e la cosa era vissuta un po' male dall'ambiente circostante. Poi, una volta che sono arrivata in Italia per fare gli studi universitari, ho iniziato pian piano ad avvicinarmi alla Chiesa, e finché ho trovato nel 2008 il coraggio di intraprendere, diciamo, il percorso per chiedere il battesimo.
Avete scelto come nuovi nomi di battesimo Margherita e Paolo Isaia, perché?
È una storia semplicissima. La nonna che mi ha, diciamo, dato questa Bibbia si chiama Margherita, lei aveva ricevuto il battesimo, quello ortodosso, e quindi mi è venuto naturale scegliere questo nome.
La storia è particolare, il libro di Isaia è stato uno di quelli che mi ha toccato di più, e il nome Isaia, quando leggevo quel libro, sentivo una chiamata del Signore. Forse ho sentito per la prima volta un Signore misericordioso e non un Dio prepotente e lontano. È stata la prima volta che ho sentito Dio veramente vicino nella mia vita. Poi Paolo, perché io sono stato un po' folgorato sulla via di Damasco, perché tutta la mia vita fino ai 30 anni è passata lontana dalla fede, lontano da Dio. E poi sono stato convertito tutto ad un tratto, una volta che il Signore, che ho aperto la porta del cuore al Signore, gli è entrato, nulla è stato più come prima.
Non è una formalità, è un atto che tocca in profondità la nostra esistenza. Non è lo stesso una persona battezzata che una persona non battezzata. Noi col battesimo veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d'amore di tutta la storia. E grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balia del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli.
E prima di considerare il battesimo da un ulteriore punto di vista, vi segnalo che questa sera alle 21 i Giochi dell'Armonia presenta una trasmissione speciale a cura di Franca Salerno dedicata al tema della pace negli insegnamenti di Papa Francesco. Dunque, a pochi giorni dalla celebrazione della Giornata Mondiale per la Pace, sarà l'occasione per riascoltare tutti quei passaggi tratti dagli scritti, ma anche dalle omelie, dalle catechesi del Santo Padre, nei quali protagonista è la pace. Lo ricordo ancora, questa sera alle 21, la pace non si vende né si compra, è un dono di Dio. E ne approfitto per segnalarvi anche che domani mattina alle 7, in replica alle 21, potrete seguire il primo incontro della nuova serie di catechesi di Don Fabio Rosini, dedicate alle beatitudini. E torniamo a parlare del sacramento del battesimo. Lo abbiamo fatto dal punto di vista della storia dell'arte, poi abbiamo ascoltato la testimonianza di due coniugi albanesi che hanno scelto di riceverlo da adulti, ed ora un'ulteriore prospettiva ce la offre padre Paolo Martinelli, frate minore cappuccino, preside dell'Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum, e una prospettiva che prende spunto da un ulteriore passaggio sempre della catechesi di Papa Francesco di mercoledì scorso.
E faccio la domanda: una persona può battezzarsi da se stesso? Non sento? Siete sicuri? Non si può battezzare. Nessuno può battezzarsi da sé. Nessuno. Possiamo chiederlo, desiderarlo, ma sempre abbiamo bisogno di qualcuno che ci conferisca questo sacramento nel nome del Signore. Perché il battesimo è un dono che viene elargito in un contesto di sollecitudine e di condivisione fraterna. Sempre nella storia uno battezza l'altro, 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 è una catena di grazia. Ma io non mi posso battezzare me stesso, devo chiedere a un altro il battesimo. È un atto di fratellanza, un atto di filiazione alla Chiesa. Nella celebrazione del battesimo possiamo riconoscere i lineamenti più genuini della Chiesa, la quale, come una madre, continua a generare nuovi figli in Cristo nella fecondità dello Spirito Santo.
Ecco, in queste affermazioni del Papa troviamo alcuni messaggi molto importanti e molto ricchi per il nostro tempo, per la nostra vita quotidiana, direi, come nuova consapevolezza che dobbiamo avere del valore del battesimo. La prima cosa che colpisce molto è questa domanda che fa il Papa, cioè: una persona può battezzarsi da se stessa? No, perché è un dono che uno riceve, e il dono vuol dire riconoscersi che siamo dentro rapporti che il Papa indica essere generativi dentro la Chiesa. Questo fa venire in mente una bellissima analogia con l'esperienza umana che tutti noi abbiamo in comune, e cioè che è il fatto che nessuno può darsi la vita da solo. E questa è veramente una cosa potente, potentissima, perché questo sarà vero sempre, cioè anche se l'uomo metterà le mani sul suo genoma, sarà sempre vero che chi non c'è entrerà nel mondo perché qualcun altro lo vuole e lo accoglie. Quindi nessuno può darsi la vita da solo. La vita è sempre qualcosa che riceviamo in dono. E questo è proprio il mistero della nascita, che custodisce proprio la nostra origine, che è da altro. Cioè, esistere vuol dire sempre essere in rapporto, essere in una relazione generativa. E in questo senso il battesimo si inserisce proprio in questa profonda struttura antropologica. Cioè, così come l'uomo non può darsi la vita da solo, così l'uomo non può rigenerarsi da solo nella fede. Ha bisogno del mistero della Chiesa, ha bisogno di questa maternità rigenerativa che si esprime in modo particolare attraverso il mistero del battesimo. E poi qui vorrei sottolineare un'altra cosa molto bella, proprio per questa potente analogia che il Papa pone tra l'inizio della vita, in fondo, e l'inizio della vita battesimale. Cioè il fatto che quando un papà, una mamma vogliono un bambino, appunto gli danno l'esistenza, per loro, per lui, desiderano la vita eterna, una vita felice. Ecco, quello che i genitori desiderano, poi non possono assicurarglielo per l'eternità, perché tutti siamo limitati. Allora qui il battesimo, possiamo dire, porta a compimento quello che l'uomo desidera per l'altro, ma che da solo non sa donargli. Allora qui i genitori, diciamo, nel battesimo, in un certo senso, possono portare a compimento quel desiderio che però con le loro solo forze non potrebbero realizzare. Ecco allora che il battesimo realizza quella domanda, quel desiderio di felicità che ogni vero uomo ha per il suo fratello, ha per i suoi figli. Allora così il battesimo realizza questo desiderio di felicità. E l'ultima cosa che vorrei mettere in evidenza è che allora veramente questo rapporto generativo, che è la vita della Chiesa, è qualcosa che continua nel tempo. Il Papa ha questa bellissima espressione: sempre nella storia uno battezza l'altro, l'altro l'altro. Cioè la vita della Chiesa è qualcosa che ci trasmettiamo da generazione a generazione. Allora la vita della Chiesa è questa catena vitale, è questo rapporto generativo che fa passare la vita nuova, la vita dei figli di Dio, l'uno all'altro. E allora dobbiamo essere molto grati a questa storia. Siamo davvero come dei nani sulle spalle di giganti, come dicevano gli antichi. E questa storia fatta di rapporti in cui continuamente veniamo generati e rigenerati alla vita e alla speranza.
E siamo in chiusura. Vi ricordo ancora l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione a cura di Franca Salerno dedicata alla pace negli insegnamenti di Papa Francesco. La pace non si vende né si compra, è un dono di Dio. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Giochi dell'armonia.
Harmonins Lek.
Spiele der Harmonie.
I giochi dell'armonia.
Der Mesre de Mai.
Les jeux de l'harmonie.
Giochi dell'armonia.